Salve! Questa puntata audio di ILS Untangle in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Elisabetta Pupillo, Vittoria Lombardi, Ilaria Ghiro, Luca Zampedri, Giulia Supino e Silverio Conte. Buongiorno a tutti! State ascoltando un podcast di ILS Untangle. Sono Alison Poege Miller, la corrispondente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del Consorzio NILS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ILS Untangle. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ILS Untangle?
Certo, dottoressa Poege Miller. Siamo un gruppo internazionale di clinici e scienziati che collaborano per valutare i trattamenti alternativi e off-label per la SLA, che sono pubblicizzati su internet. Il nostro obiettivo è aiutare i pazienti e le loro famiglie a prendere decisioni più consapevoli su questi trattamenti.
Fantastico! Oggi parleremo di un integratore di cui abbiamo tutti sentito parlare, la vitamina E. ILS Untangle, recensione numero 55. Informazioni pubblicate indicano che in America una dieta tipica contiene circa 13,5 mg di vitamina E al giorno. La dose raccomandata di vitamina E è di 15 mg al giorno. È stato dimostrato che una carenza di vitamina E può causare danni a diversi organi. Dottor Bedlack, potrebbe per favore spiegare come questo tipo di carenza può influenzare il sistema neurologico e come potrebbe essere correlato alla SLA?
Assolutamente. Dunque, l'atassia o perdita di equilibrio e coordinazione è il problema neurologico più comune e ben documentato che deriva da una carenza di vitamina E. Sappiamo che la SLA non è causata dalla carenza di vitamina E, perché sono stati condotti studi che dimostrano che i livelli ematici e i livelli di vitamina E nel liquido spinale nelle persone con SLA sono normali. Ma forse, a causa del suo meccanismo d'azione, di cui parleremo tra un minuto, la vitamina E è ancora pubblicizzata su internet come trattamento per la SLA. In effetti, per la mia esperienza negli ultimi 20 anni, è uno degli integratori più comunemente assunto dai pazienti.
Veramente? Bene! Credo che siano stati identificati due meccanismi della vitamina E in grado di portare benefici alle persone SLA. Uno è la riduzione della neuroinfiammazione e il secondo la riduzione dello stress ossidativo di cui sentiamo tanto parlare. Tuttavia, ci si chiede a che livello la vitamina E sia effettivamente utilizzabile dal sistema nervoso centrale. Potrebbe per favore parlarcene?
Certo. Dunque, affinché un farmaco possa aiutare le persone con SLA, la maggior parte di noi crede che dovrà entrare nel sistema nervoso centrale dove risiedono i motoneuroni, il cervello e il midollo spinale. Ci si è lungo chiesti se la vitamina E possa farlo, riferendosi alla vitamina E assunta per via orale. Penso che sia stato ben dimostrato in uno studio condotto sull'uomo a cui abbiamo fatto riferimento, che coinvolgeva pazienti con malattia di Parkinson.
Bene. Esistono due meccanismi della vitamina E e vorrei affrontarli singolarmente. Il primo, la neuroinfiammazione. Si ritiene che le alterazioni del sistema immunitario e la neuroinfiammazione contribuiscano alla fisiopatologia della SLA. Tuttavia, l'importanza della regolazione di questo meccanismo nei modelli murini di SLA è alquanto controversa. Come mai?
Beh, sappiamo che la sottoregolazione della neuroinfiammazione è benefica nei modelli murini di SLA, ma sfortunatamente la maggior parte degli studi nell'uomo che hanno provato a fare ciò non sono stati in grado di mostrare alcun beneficio. In effetti, almeno uno degli studi che mi viene in mente che miravano la neuroinfiammazione, quello sulla minociclina, ha suggerito che in realtà la condizione delle persone peggiorava più velocemente che con il placebo.
Caspita, può anche spiegare per favore la differenza significativa tra quella che viene definita vitamina E non modificata e gli integratori di vitamina E che sono in commercio?
Certamente, la vitamina E non modificata sembra non avere alcun beneficio sull'infiammazione. Se aggiunge un composto chimico come acetato o succinato, questo sì che consente alla molecola di regolare negativamente la neuroinfiammazione. Il motivo per cui questo è importante è perché la maggior parte degli integratori di vitamina E hanno questi gruppi chimici attaccati. Sono indicati come acetato di alfa-tocoferile o succinato di alfa-tocoferile.
Consentitemi di menzionare rapidamente che stiamo registrando questo podcast in italiano il 22 luglio 2022. Ora, come faccio a sapere la differenza se guardo una confezione in farmacia con la scritta vitamina E, se questa è modificata o meno?
Quasi certamente non è immodificato, è quasi certamente uno di quei due. Di solito, se guardi sull'etichetta posteriore del supplemento, ti dice esattamente quale dei due stai prendendo.
Chiaro, grazie. Il secondo meccanismo della vitamina E è la potenziale riduzione dello stress ossidativo. Questo sembra un incredibile meccanismo importante, come abbiamo sentito, circa il problema dello stress ossidativo in molti ambiti negli studi sulla SLA. E ci sono stati molti studi sull'effetto dello stress ossidativo sul corpo in molti stadi della malattia. Dottor Bedlack, io spero che il suo gruppo ILS Untangled concluda uno studio sull'effetto della vitamina E come supplemento orale sui biomarcatori dello stress ossidativo che ha portato il gruppo a dare ai meccanismi della vitamina E un grado A, che è degno di nota. Per i nostri ascoltatori, se volete revisionare la scala di valutazione scientifica che viene usata dal programma ILS Untangled per le revisioni, si può fare riferimento al sito web ILS Untangled o ascoltare il podcast numero 1 di ILS Untangled. Quindi, riferendoci ai gradi, lei ha attribuito a questo il grado A. Può per favore condividere i risultati di questo studio e quali risultati ha ottenuto?
Certo, dunque, dottoressa Pogmiller, come abbiamo detto diverse volte lei ed io, molte persone credono che lo stress ossidativo avvenga davvero nel cervello e nel midollo spinale delle persone con SLA, e questo è importante. Ora, non è stato del tutto dimostrato che lo stress ossidativo sia parte del motivo per cui i motoneuroni muoiono, o quale meccanismo potrebbe essere manipolato per aiutare i pazienti con SLA. Comunque, un supplemento di vitamina E è una delle poche cose che abbiamo revisionato negli ultimi 11 anni che mostra attualmente una riduzione del biomarcatore dello stress ossidativo nella sperimentazione sull'uomo. Questo è il motivo per il quale assegniamo un grado così alto a questo meccanismo. Non è solo una teoria, in realtà lo fa chiaramente e gli effetti possono essere misurati.
È impressionante. Inoltre, negli anni si sono conclusi numerosi studi clinici sulla capacità della vitamina E di proteggere da agenti tossici rilevanti nella SLA. Da quello che ho letto, sembra che ci sia un tema comune su un outcome positivo per questi modelli. Comunque è noto che c'è un problema relativo alla validità dei dati. Può per favore parlarci brevemente di alcuni degli outcome comuni che avvengono e il motivo per cui il gruppo ILS Untangled gli ha assegnato un grado C nella sezione preclinica di questa revisione?
Sì, qui validità significa che i risultati degli studi preclinici predicono cosa vedremo nei soggetti con SLA. Sfortunatamente, la maggior parte degli studi preclinici nella SLA non hanno trasferito il proprio beneficio sulle persone con SLA e ci sono molte spiegazioni per questo, incluso il fatto che molti studi preclinici nei modelli SLA sono basati su mutazioni genetiche. Come sa, il 90% delle persone con SLA non hanno una mutazione genetica che causa la loro malattia. Un altro problema con gli studi preclinici è che la maggior parte iniziano il trattamento sperimentale prima della comparsa dei segni clinici della malattia. Noi non possiamo fare la stessa cosa con le persone con SLA. Le persone con SLA non arrivano alle nostre cliniche, in molti casi, finché non hanno segni di SLA per almeno un anno. Quindi, come spesso accade, studi sui topi SLA mostrano che la vitamina E, somministrata ben prima della comparsa dei sintomi, può ritardare l'inizio della SLA, ma attualmente non prolunga la sopravvivenza quando è iniziata la malattia. Non è chiaro cosa significherebbe, se non altro per le persone con SLA che non potrebbero assumere la vitamina E fino a molto tempo dopo l'inizio dei sintomi.
Se la maggior parte dei casi studiati sono versioni genetiche della malattia, non potremmo dare la vitamina E ai familiari in quella condizione genetica prima che avvenga l'insorgenza dei sintomi?
Penso che sia ciò che abbiamo concluso da questo articolo. Tra qualche minuto parleremo di altri dati, ma questa è una delle poche cose in cui ci siamo imbattuti in ALS Untangled negli ultimi 11 anni, che qualcuno con una mutazione genetica e nessun sintomo potrebbe prendere in considerazione di assumere per ritardare l'insorgenza della SLA. Non ci sono solo questi dati preclinici. In realtà ci sono alcuni dati sull'uomo che suggeriscono che l'assunzione di vitamina E potrebbe essere in grado di prevenire o almeno ritardare l'insorgenza della SLA.
È stupefacente. Ci sono sicuramente molti casi SLA da studiare che includono l'uso della vitamina E. Ciò che mi confonde un po' è che sembra che l'uso della vitamina E abbia portato sia risultati quasi miracolosi, sia che non abbia assolutamente alcun effetto. Mentre mi rendo conto che la SLA è una malattia così difficile da caratterizzare, questo mi è sembrato insolito. Esiste una potenziale spiegazione per questo tipo di varianza e di outcome?
Sì, questa è una bella domanda. Personalmente penso ci siano diverse spiegazioni possibili, compresa la discrepanza nell'attenzione con cui gli effetti della vitamina E sono stati misurati. Si può infatti misurare attentamente i risultati nella clinica o si può semplicemente basarsi su ciò che i pazienti ti dicono in termini di come stanno progredendo. Dipende anche da quanto tempo i pazienti sono stati seguiti. È molto più probabile che subito dopo aver iniziato una terapia si possa effettivamente percepire un leggero beneficio solo per l'aumento di adrenalina che si ha quando si vuole davvero che questa cosa funzioni. Ecco perché vogliamo un follow-up il più lungo possibile quando facciamo degli studi. C'è anche una variabilità nel corso naturale della SLA. Nel corso degli anni ho sicuramente visto persone che non riuscivano a muovere un particolare muscolo e poi, qualche mese dopo, sono tornate in ospedale e riuscivano a muoverlo. A volte questo era legato all'inizio di un nuovo trattamento e altre volte no. La cattiva notizia è che questi tipi di miglioramento raramente si traducono nel recupero di un'attività persa. Proprio come recuperare la capacità di camminare dopo essere stati su una sedia a rotelle per molto tempo è un evento straordinariamente raro. L'altra cosa su questi tipi di piccoli miglioramenti è che non durano a lungo. Molti di questi pazienti che ho visto nel corso degli anni non potevano muovere un dito, poi 3 mesi dopo potevano muoverlo di nuovo, poi 3 mesi dopo non potevano più muoverlo. Penso che questo faccia parte della natura della SLA.
Sì, c'era una percentuale di persone guarite dalla SLA che avevano usato la vitamina E nei loro trattamenti. Eppure le recensioni delle presentazioni su www.patientslikeme.com era molto ampia e la maggior parte diceva che non avevano trovato alcun beneficio dall'uso della vitamina E. Allora, perché il gruppo ILS Untangled assegna alla sezione dei casi di questa recensione il voto A?
Un'ottima domanda. Possiamo certamente discutere i diversi modi in cui classifichiamo ogni categoria. Tuttavia, nel nostro attuale sistema di classificazione diamo una A ogni volta che riusciamo a trovare almeno una pubblicazione peer review che riporti benefici in persone con una diagnosi ufficiale di SLA e analisi verificate che confermino il loro beneficio. Questo è quello che abbiamo trovato qui. Ripeto, solo perché diamo un voto A a qualcosa non significa che siamo assolutamente convinti che il prodotto funzioni davvero. Il voto si basa sulla quantità di prove che abbiamo trovato in una particolare categoria e quella categoria potrebbe essere errata. I case report avranno sempre dei difetti. I risultati che provengono dalle sperimentazioni sono sempre molto più credibili. È anche importante notare che nella stragrande maggioranza dei casi che abbiamo trovato non è stato dimostrato alcun beneficio e quindi penso che questa sia una delle tante debolezze a sfavore della vitamina E.
Ho capito, grazie per questo chiarimento. Oltre a questi casi, ci sono stati una serie di studi clinici sull'impatto della vitamina E nelle persone affette da SLA. Mentre alcuni dei dati presentati sembravano essere positivi, la conclusione fu poi che l'effetto della vitamina E non dava beneficio ai soggetti SLA. Questo si basava sull'uso di risultati definiti dal punteggio della scala Norris spinale, della Norris bulbare e della capacità vitale forzata, l'FVC, e su test muscolari manuali. Tuttavia, è stato anche indicato che l'esito era molto più positivo se confrontato con la ELS Health State Scale. Dottor Bedlack, potrebbe spiegare queste misure e perché sono state selezionate queste e perché potrebbero variare gli esiti?
Certo, negli ultimi 20 anni che ho lavorato in questo campo sono stati proposti molti metodi diversi per misurare la SLA, che sono stati incorporati nelle nostre cliniche e nelle nostre sperimentazioni. Sono sicuro che la maggior parte dei nostri ascoltatori ha familiarità con la ALS Functional Rating Scale, ALSFRS-R, ma attualmente usiamo anche misure di respirazione come la capacità vitale forzata, FVC, e misure di forza chiamate anche test muscolari manuali. Tuttavia, alcune delle misure che sono state utilizzate in questi studi sulla vitamina E non sono più utilizzate. Per esempio, in questi studi viene utilizzato il Norris Score, che è un questionario che pone domande su diverse funzioni del corpo, simile alla ALSFRS-R. Il problema con il Norris Score è che era molto più lungo e non era anche molto affidabile quando veniva eseguito da due diversi esaminatori. Questo è in parte il motivo per cui è stato sostituito con la ALSFRS-R. La vitamina E non ha mostrato alcun effetto su nessuna delle cose che ho menzionato finora. L'unica misura che ha influenzato in qualsiasi studio clinico è una misura che in realtà nessuno usa più. Si chiama ALS Health State. Si tratta più di una classificazione che di una scala di misurazione. In questa, i pazienti sono classificati in 4 gruppi diversi. Il gruppo 1 è lieve e significa che hanno solo un deficit lieve in una sola regione. Il gruppo 2 è moderato e significa che hanno solo un deficit moderato in un massimo di 3 regioni. Il gruppo 3 significa che hanno bisogno di assistenza in almeno 2 regioni del corpo, quindi per esempio potrebbero avere bisogno di un bastone per camminare e potrebbero aver bisogno di qualcuno che li nutra. La classe 4 è definita come uno stadio terminale in cui almeno 2 regioni del corpo non funzionano affatto. Probabilmente si può già dire perché questo è caduto in disgrazia. È molto soggettivo. Cos'è lieve? Cos'è moderato? Stiamo cercando di trovare cose più oggettive su cui siamo tutti d'accordo. Quindi non è chiaro cosa significhi quando uno studio mostra che le persone che prendono la vitamina E tendono a rimanere in una classificazione più lieve su questa scala, ma nessuno degli altri metodi di misurazione più accettati cambia. Per me questo non è molto interessante.
Capisco. Sì, immagino che non sia statisticamente solido. Grazie per questa spiegazione. Insieme con gli studi clinici formali sono stati condotti diversi studi che tentano di trovare una correlazione tra il consumo di vitamina E e, come abbiamo discusso, la probabilità di non sviluppare mai la SLA. Potrebbe per favore condividere con noi la conclusione di questi studi rispetto agli studi che si sono concentrati sul rallentamento o sulla regressione della progressione?
Penso che questa sia la cosa più interessante che ho imparato lavorando su questa recensione di ALS Untangled. Risulta che la maggior parte, anche se naturalmente non tutti, degli studi di grandi dimensioni e di lunga durata in volontari sani suggeriscono che l'assunzione di vitamina E per molti anni potrebbe ridurre il rischio di sviluppare la SLA. Se sapessi di avere un gene che causa la SLA, ma non avessi alcun sintomo, io stesso prenderei in considerazione l'assunzione di vitamina E nella speranza di ridurre il rischio di contrarre questa malattia.
Prenderebbe in considerazione di farlo se ci fosse una SLA sporadica nella sua famiglia? Si correrebbe qualche rischio se lo si facesse?
Ci sono alcuni effetti collaterali della vitamina E di cui parleremo tra un minuto. Se non c'è un gene che corre in famiglia, allora il rischio che altri membri della famiglia prendano la malattia non è davvero diverso dal rischio di prenderla quando non si proviene da una famiglia con la malattia. È un rischio di circa 1 su 400 per tutta la vita.
Ok, anche se la dose giornaliera suggerita della vitamina E è di 15 mg al giorno, è stato dimostrato negli studi clinici che dosi estremamente elevate di vitamina E sono tollerate senza effetti negativi. Ci sono altri rischi associati?
Sì, così sorprendentemente anche alte dosi come 1000 mg al giorno sembrano abbastanza sicure per periodi di 18 mesi o meno. Non sappiamo quali possano essere i rischi dell'assunzione della vitamina E a una dose del genere per decenni. È anche importante che la gente capisca che ci sono pazienti che potrebbero essere ad un rischio leggermente aumentato di effetti collaterali dalla vitamina E. Questi sono pazienti che hanno già problemi di sanguinamento o quelli che prendono farmaci che li rendono più propensi a sanguinare, per esempio come l'aspirina o Plavix o alcuni degli altri coagulanti. Questo perché c'è il rischio che la vitamina E peggiori i problemi di sanguinamento nei pazienti che stanno facendo questo tipo di cose.
Ok, con così tanti studi preclinici, studi di casi e trial sull'uso della vitamina E, sembra che ci sia, come potremmo aspettarci, una grande quantità di variazioni nei dosaggi. Se una persona con la SLA volesse aggiungere la vitamina E nel suo regime quotidiano, come potrebbe determinare il dosaggio appropriato?
Beh, la risposta breve è che abbiamo concluso che non sembra esserci una dose di vitamina E che rallenti realmente la progressione della SLA. Tuttavia, penso che se qualcuno stava cercando di prendere questo per prevenire la SLA per molti anni, potrei suggerire una dose di 15 mg al giorno.
Ok, la conclusione di questa revisione, quando la stavo leggendo, era un po' poco chiara per me e penso che lei abbia avuto modo di spiegarne alcuni aspetti. Credo che il gruppo ILS Untangle ha concluso che potrebbe esserci un beneficio nel tenere a distanza la malattia prendendo la vitamina E, ma semplicemente non ci sono abbastanza evidenze per mostrare un beneficio nel rallentare o nell'invertire la progressione una volta che è iniziata la malattia. È corretto?
Sì, ci sono un sacco di dati sulla vitamina E nella SLA ed è abbastanza chiaro che non sembra rallentare la SLA una volta che la malattia è già iniziata. Ecco perché non la raccomandiamo per le persone che hanno già la SLA. È stato interessante vedere tutti gli studi che suggeriscono che la sua assunzione per molti anni potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di SLA. Ancora una volta, per me personalmente, se sapessi di avere un rischio molto alto di ammalarmi, come sapessi di avere il gene che causa la malattia, potrei prenderla ad una dose modesta di 15 mg al giorno per vedere se posso almeno spingere la malattia più lontano.
Ha senso. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Apprezziamo molto le ultime notizie. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ILS Untangle sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ILS Untangle. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.ilsuntangled.com. Grazie.